E siamo giunti al tradizionale appuntamento con voi che sapete ci ha raggiunto in studio Barbara Tartari. Buon pomeriggio Barbara.
Buon pomeriggio a te Lucia, naturalmente anche alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
E oggi parliamo di un tema davvero anche attuale, la musica contro la violenza. Partiamo da una domanda: qual è il ruolo dell'arte nei momenti di crisi? E da questa domanda appunto prende lo spunto la nostra conversazione di oggi, dedicata alla musica come antidoto alla violenza e strumento di speranza. Il punto di partenza, possiamo dirlo, sono due, il debutto del quartetto italiano avvenuto a Carpi nel novembre del 45, all'indomani della fine della guerra, e ne abbiamo anche parlato proprio lunedì con te Barbara in un Voi che sapete, e da qui lo sguardo si amplia.
Assolutamente sì Lucia, perché ci sono molti snodi del Novecento in cui possiamo mettere a confronto delle risposte artistiche diverse rispetto a contesti di conflitti e di fragilità storiche, e tra queste per esempio il balletto Parade di Erik Satie. Noi abbiamo scelto il nome della nostra trasmissione proprio pensando a questo balletto scritto nel 1917, che è diventato il simbolo di un'arte che rifiuta la retorica bellica e rivendica la libertà dell'immaginazione. Insomma, credo che questo sia davvero un ruolo molto importante per quanto riguarda la musica.
Certamente, e per parlare di tutto ciò non siamo soli. Abbiamo due ospiti. Innanzitutto do il benvenuto a Luca Ciammarughi, autore proprio dell'articolo dal quale abbiamo preso spunto per questa trasmissione. Buon pomeriggio Luca.
Grazie, buon pomeriggio a voi.
Abbiamo anche un'altra graditissima ospite con noi, si tratta di una musicista, una pianista, ma anche un insegnante che ha avuto molte esperienze per quanto riguarda l'insegnamento della musica in contesti difficili dove l'ambito, diciamo, sociale pone le persone a confronto con momenti storici complicati, scene di guerra, quindi insegnante all'Afghanistan National Institute of Music, al Conservatorio di Betlemme, e quindi è un piacere avere con noi Adriana Mascoli. Buongiorno, bentrovata Adriana.
Grazie, buongiorno a voi, alle ascoltatrici, agli ascoltatori.
Ecco, io partirei con una domanda per Luca. Appunto, come abbiamo detto, abbiamo preso spunto dal tuo articolo che parla appunto del quartetto italiano e anche di Erik Satie come due grandi esempi di musica contro la violenza, contro la guerra. Ecco, nei momenti di guerra, di instabilità storica, l'arte rischia magari di diventare marginale. Perché invece, come mostrano i tuoi esempi, possono la musica, l'arte può diventare anche centrale?
Dunque sì, in effetti qualche volta l'arte nei momenti di crisi può essere relegata a evento di secondo piano, perché tutto ciò che è estetica ma anche edonismo, perché non dimentichiamo che comunque la musica è una forma di piacere, sembra quasi, non dico irrilevante, però addirittura fastidioso rispetto ai grandi temi. In realtà la musica è un grande tema di per sé, perché può essere veramente un vessillo di speranza, e inoltre è un'arte così complessa, mi riferisco ovviamente alla musica, alla grande musica, che non è necessariamente soltanto quella che chiamiamo classica,
certo,
ma musica che potremmo definire musica d'arte o musica complessa, qualcuno la chiama musica colta, che però è un po' elitario. Ecco, questa complessità in realtà è un modo di farci capire che la realtà può avere più punti di vista, e quindi l'arte ci insegna anche il fatto di un punto di vista non monolitico sulle cose, ma questo naturalmente è un elemento tutto sommato secondario rispetto al fulcro del nostro discorso, che invece, a proposito in particolare del quartetto italiano, come l'artista può agire o sopravvivere nei momenti in cui tutto sembra perduto, perché in effetti il quartetto italiano, che è forse il più famoso quartetto del Novecento insieme al quartetto Amadeus direi, iniziò proprio a costituirsi, a fare le prime prove, ai primi progetti nel 1945, ma prima che la guerra terminasse, quindi proprio nell'ultimo anno della Seconda Guerra Mondiale, quando il mondo sembrava veramente sull'orlo della catastrofe, anzi per molti versi lo era, naturalmente penso all'Olocausto. Ecco, il quartetto italiano, con una sorta di grande coraggio e con una ferma speranza continuò a inseguirsi, nel senso che i quattro membri erano separati in diverse parti dell'Italia, qualcuno faceva il militare addirittura, c'era all'epoca Franco Rossi, naturalmente come sempre violoncellista, ma il violista era Lionello Forzanti invece che Piero Farulli, e per fare un'unica prova passarono mesi e mesi di traversie, di lotte, e c'è una bellissima lettera di Mario Borciani del 20 agosto del 1945 che dice appunto che per quel giorno è fissato il più bel giorno della nostra vita, il giorno della prima prova del quartetto, un quartetto che poi avrebbe fatto il primo concerto nel novembre successivo, quando la guerra appunto era ormai terminata. Ecco, ho preso questo proprio esempio di come l'arte tutto sommato debba in qualche modo resistere anche quando diciamo sembra impossibile fare arte, perché ci sono cose più importanti, più urgenti, più drammatiche, più tragiche che sovrastano l'ambito invece estetico. Naturalmente però estetica sì, ma nell'arte c'è anche etica, e questo ce lo insegnano non solo i quattro membri del Quartetto Italiano, ma molti dei più grandi compositori del Novecento. Poi parleremo sicuramente di Satie, ma voglio citare anche subito il Requiem di guerra di Britten, il War Requiem, l'Histoire du Soldat di Stravinsky, che nasce, che fu scritta proprio durante la Prima Guerra Mondiale, nel 18, la musica di Shostakovich, che viene scritta durante un regime, ma anche durante una guerra, oppure la musica nata anche per esempio nei campi di concentramento, penso a Victor Ullmann con Der Kaiser von Atlantis, che è anche un po' una raffigurazione mascherata di Hitler. Certo. In tutti questi casi, ma in molti altri ancora, abbiamo sicuramente un ruolo della musica anche nell'ambito dell'etica, cioè la musica non soltanto come intrattenimento, seppur alto, ma anche con un'azione reale appunto su ciò che avviene a livello sociopolitico.
Questo argomento è molto interessante, Luca Ciammarughi. Vorrei allora fare una domanda alla professoressa Mascoli. Abbiamo esordito la puntata dicendo che a volte la musica in contesti di guerra, in contesti difficili, passa in secondo piano. In realtà, pensando all'Afghanistan, dove lei è stata, mi viene in mente quando qualche anno fa si è ritornati, come dire, a parlare di ideologia fondamentalista islamica col ritorno dei talebani, e in quel momento la musica è stata la prima cosa che è stata zittita, che è stata proibita. E ricordo che in quel frangente abbiamo proprio dedicato una nostra puntata a questo argomento. Quindi in qualche modo la musica non è così marginale, proprio in contesti in cui si cerca di, come dire, offuscare o annichilire alcune istanze. Lei cosa pensa, Adriana Mascoli, e qual è stata la sua esperienza in questo territorio piuttosto complesso come l'Afghanistan?
Sì, certo, sono d'accordo con lei, non è assolutamente un'esperienza marginale, anzi è davvero un bisogno primario, posso dire, anche in situazioni molto complesse, molto difficili. A volte, forse proprio perché le situazioni sono complesse, il bisogno di musica diventa davvero, davvero molto, molto forte. Non solo perché concordo con quello che è stato detto, cioè che è un vessillo di speranza, ma è anche un bisogno proprio di interiorità. Io vedo questo aspetto del lavoro con la musica, soprattutto appunto in ambito pedagogico, come una possibilità di mettere in comunicazione l'esterno con l'interno, una possibilità di avere davvero un'educazione dell'interiorità e una possibilità di trovare un equilibrio nell'espressione. Ecco, io ho trovato nella mia esperienza al Istituto Nazionale di Musica di Kabul, tra l'altro io sono stata a insegnare lì proprio nel momento della riapertura dopo gli anni 90, gli anni bui in cui tutto era stato proibito, finalmente la scuola aveva riaperto, aveva riaperto con grandi progetti di formazione sia nell'ambito della musica tradizionale afghana, sia nell'ambito della musica occidentale. E io posso dire davvero che ho trovato i ragazzi e le ragazze molto, molto ricettivi e pronti a esprimere questo grande bisogno di suono, proprio bisogno di suono.
Stavamo parlando proprio con Adriana Mascoli della sua esperienza in Afghanistan. Abbiamo appena ascoltato appunto la prima orchestra tutta femminile afghana in questo brano.
Tra l'altro, questa è una realtà molto particolare e che ci riporta subito al discorso della guerra, della proibizione durante periodi difficili di fare musica, di quanto quindi quest'arte possa davvero essere considerata in qualche modo anche pericolosa, perché si fa portatrice di idee personali, di un'espressività anche dei singoli. Ecco, vorrei ritornare con lei, Adriana Mascoli, perché questa orchestra, appunto, di donne afghane, purtroppo ha dovuto trasferirsi proprio perché in quel paese ad oggi sono impossibilitati i musicisti a fare musica. E mi verrebbe da dire che spesso i luoghi dove appunto fare cultura in qualche modo siano considerati anche pericolosi. Ricordo quanta impressione, per esempio, ci ha fatto il fatto che nel marzo del 2022 le forze armate russe bombardarono il teatro di Mariupol. Cioè, gli elementi anche architettonici, storici in cui si fa musica diventano quasi un luogo simbolico dal punto di vista dell'arte, della libertà, della resilienza, della speranza di una libertà. Quindi, Adriana Mascoli, lei è stata anche in conservatorio a Betlemme, per esempio. Ci porti qualche, come dire, qualche elemento di vita vissuta anche in questo luogo?
Sì, adesso volevo completare
Sì,
quanto
certo.
diceva lei appunto relativamente a Kabul. Questo progetto della Zora Orchestra è stato davvero un'idea molto illuminata del direttore della scuola, il dottor Ahmad Sarmas,
Sì.
perché inizialmente, quando la scuola ha aperto, tutti gli studenti erano maschi, erano ragazzi. C'è stata allora questa grande apertura coinvolgendo anche gli orfanotrofi di Kabul, dove tante ragazze erano pronte proprio per questa esperienza. E voglio ricordare che tra gli studenti, anche ragazzini provenienti da famiglie un po' conservatrici erano veramente preoccupati di quello che stavano facendo. C'era chi aveva timore di produrre suono ancora scioccato da quello che era successo negli anni precedenti.
Certo.
Ecco, in particolare vorrei ricordare un'altra delle funzioni importanti, e con questo poi veniamo anche alla situazione in Palestina, che è quella di funzioni importanti della musica, che è la possibilità di rielaborare i propri vissuti traumatici. Ecco, io ricordo questo ragazzo eccezionale, Milad Yusufi, che adesso è compositore negli Stati Uniti, è riuscito faticosamente a portare avanti la sua carriera musicale. Ricordo quando ragazzino, 15 anni fa, appunto, attraverso un preludio di Chopin, aveva rivissuto delle situazioni molto traumatiche di quando era proprio bambino di 2 o 3 anni. E lui stesso era riuscito a verbalizzare questa grande trasformazione che era stata possibile attraverso proprio un preludio di Chopin. Ecco,
Questo è molto
ritorno.
interessante, ecco, che ci riporta, ecco, anche proprio all'importanza di qualcosa che sembra così effimero come la musica e che in realtà ha una potenza enorme. Ecco, Adriana Mascoli, le lascio ancora la parola per capire invece della sua esperienza in Palestina.
Ecco, la mia esperienza in Palestina risale a parecchi anni fa, risale a una ventina d'anni fa, ma posso ricordare in tempi molto recenti, cioè lo scorso settembre, abbiamo avuto in Italia la tournée del coro Amwaj. Io personalmente ho fatto questa esperienza di insegnamento all'interno del conservatorio Edward Said, che è legato all'Università di Birzeit. Ma in Palestina sono davvero tante le realtà molto attive e mi piace ricordare in questo momento l'esperienza che io ritengo straordinaria del coro Amwaj, coro fondato 10 anni fa a Betlemme e a Hebron con bambine e bambini. È fondato da Michele Cantoni e da Mathilde Vitu, due musicisti italiano e francese, e che non a caso si chiama Onde, richiamando proprio l'onda musicale, l'onda del suono, e questo concetto di onda mette in gioco proprio anche il movimento dall'interno verso l'esterno. E la possibilità di scambio. La coralità offre davvero offre delle possibilità incredibili
Certo.
a livello di scambio, di educazione all'ascolto, di educazione all'empatia e all'equilibrio. Ecco, questo coro davvero raggiunto risultati a livello proprio di vocalità, secondo me molto interessanti. E non è la prima volta che riesce a fare una tournée in Italia. E, lo scorso settembre fatto un concerto anche a Milano, oltre che in varie altre città italiane. E in occasione di questo incontro milanese abbiamo avuto la fortuna di avere a Como un concerto pianistico con il pianista che accompagna il coro Amwaj, che ha proposto un programma molto interessante accostando autori della tradizione classica come Schumann e Brahms a autori palestinesi come Fernando Dueri o Salvador Arnita. Ed è stato un momento molto bello questo di incontro e scambio tra culture differenti.
Certo, e poi noi proprio ascolteremo un estratto da questo concerto, Voci dalla Palestina. Volevo tornare un attimo sull'articolo di Luca Ciammarughi. Luca, appunto, noi stiamo parlando anche proprio della risposta alla violenza attuale da parte della musica, dei contesti attuali, però nel tuo articolo appunto emerge anche l'idea che il desiderio, quindi il desiderio anche di fare musica, ma il desiderio anche di uscire un po' da queste strutture belliche, nasce da una mancanza. Ecco, in che modo queste privazioni storiche possono trasformarsi poi in un'energia creativa o positiva?
Sì, l'energia positiva nasce sempre dal mettere insieme, in effetti. Mi sono piaciute molto le parole di Adriana, perché ricordiamo che la parola, per esempio, diavolo nasce dal greco diaballo, che significa proprio separare, e anche il fatto che lei abbia citato Edward Said, e mi viene in mente naturalmente Daniel Barenboim e la sua West Eastern Divan Orchestra, mm-hmm. È proprio l'idea della possibilità della musica di diventare una comunità. Di fare comunità e di evitare appunto quelle divisioni da cui nasce poi la violenza. Naturalmente dal punto di vista della storia un ruolo secondo me molto importante ce l'ha, e ne accennavamo già prima, l'antiretorica, perché in effetti la violenza, la guerra nascono spesso da una forma di retorica eroica, di propaganda o anche di patriottismo esacerbato. Un esempio a cui ho accennato è quello di Stravinsky, che nella sua Histoire du Soldat mette proprio in musica, tra l'altro con un organico molto ridotto a causa della guerra, certo, la vicenda di un soldato che vende il violino. Il violino rappresenta in un certo senso l'anima, vende il violino al diavolo. E quindi la parabola, diciamo, amara è quella della guerra come una sorta di scambio faustiano, e quindi della perdita di quella dimensione di anima che la musica rappresenta. In questo senso non possiamo veramente dire che la musica sia in grado di fermare la guerra, anzi purtroppo la storia ci parla a volte anche di musicisti che hanno collaborato con i peggiori regimi, anche dei musicisti straordinari, lo sappiamo benissimo, musicisti come Herbert von Karajan o Elisabeth Schwarzkopf o Wilhelm Furtwängler, che erano tesserati al partito nazista. Abbiamo esempi di connivenza anche fra grandissimi pianisti come Alfred Cortot, ma naturalmente forse oggi più che mai ci rendiamo conto che essere protagonisti della storia nel momento in cui la storia accade non è sempre facile, e qui il nostro presente ci pone di fronte a dei dilemmi che pensavamo di aver completamente superato. Noi forse fino a qualche anno fa sapevamo esattamente dove stesse il giusto e lo sbagliato. Adesso forse sto facendo un discorso troppo filosofico, ma tornando al punto, la musica non ferma la guerra, ma forse ci aiuta a ricordare cosa l'essere umano può essere, mm-hmm. Nel senso più migliore, nel senso, diciamo, più alto del termine, nel senso a volte anche sublime di ciò che l'essere umano riesce a fare, oppure nel senso anche ironico, come raccontavo con Stravinsky, o come il caso secondo me straordinario di Erik Satie, che nel 1917, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, scrive questo balletto Parade, in cui tra l'altro usa un revolver, una sirena, una macchina da scrivere, fa degli sketch un po' dadaisti. Allora il governo francese disse che questo lavoro era totalmente inopportuno, perché troppo dadaista, troppo ironico, troppo scherzoso in un momento serio. Ma spesso questa serietà della guerra non è altro che quella forma di propagandismo eroico, di cipiglio anche molto patriottista, diciamo, che l'arte contrasta proprio invece attraverso, in molti casi, l'antiretorica, oppure attraverso il sublime, che ci aiuta invece a pensarci migliori di come a volte siamo purtroppo nella quotidianità.
E questo era un estratto da Ricordi di Betlemme di Fernando Dueri, qui interpretato proprio da Ramzi Shomali, il pianista che citava prima Adriana Mascoli, pianista appunto palestinese che è stato anche in concerto proprio in quel di Como.
Luca Ciamarughi, vorrei riprendere il discorso che tu facevi prima, molto interessante, su due punti. Innanzitutto abbiamo parlato appunto del fatto che spesso il desiderio di fare musica, di comunicare alcune cose attraverso la musica nasca da una mancanza che spesso è data da momenti molto difficili. Noi l'abbiamo sperimentato non con una guerra ma quasi, cioè con l'esperienza del Covid. E anche su un'altra cosa, quello che tu dicevi, che la musica diventa un linguaggio privilegiato che forse non può impedire la guerra ma può ricordarci quello che siamo come esseri umani, pensanti. Dunque volevo chiederti questa cosa: noi in Europa soprattutto insomma proveniamo da anni tutto sommato in cui la guerra non è mai stata così presente, così vicina, forse come oggi, che insomma sfioriamo veramente ogni tanto davvero il pericolo dello scoppio di una nuova guerra, di un conflitto che possa coinvolgere. Secondo te, sono una domanda forse un po' provocatoria, gli artisti di oggi in Europa, ma penso anche in America, insomma, sono in grado di pensare alla musica come ad uno strumento per agire da questo punto di vista? Cioè c'è la consapevolezza di questo potere della musica secondo te?
Non forse quanto sarebbe necessario, perché in effetti c'è stato un processo storico un po' di allontanamento dall'idea dell'artista impegnato. Mi viene subito in mente una cosa, un grandissimo pianista che è morto circa 2 anni fa, tra l'altro il 23 marzo saranno i 2 anni dalla morte, e parlo di Maurizio Pollini.
Certo.
Maurizio Pollini nel 1972 fece un famoso appello alla Società del Quartetto di Milano, iniziando a leggere un appello contro i bombardamenti di Hanoi in Vietnam, i famosi bombardamenti di Natale. Lesse 7 parole, arrivato alla parola Vietnam, fu sepolto da un boato del pubblico, come se una miccia fosse stata messa sotto ogni poltrona. Il pubblico che protestò contro l'appello di Pollini, dissero: lei è pagato per suonare, non per avere una posizione. Il classico punto di vista: zitto e suona. Naturalmente oggi il pubblico per fortuna è cambiato, forse da questo punto di vista c'è anche una maggiore coscienza, però In quel momento Pollini si poneva comunque come un musicista impegnato, era l'epoca di Claudio Abbado, di Luigi Nono, e c'era anche, diciamo, c'erano una serie, oltre alla guerra del Vietnam, erano gli anni di piombo in Italia, e quindi c'era una coscienza civile. Poi dopo c'è stata una sorta di, come dire, non dico obnubilamento, però con un'età, diciamo, del benessere, anni 80, 90, è come se la musica si fosse un po' più rinchiusa in una, non voglio dire in una torre d'avorio, ma in una dimensione molto più estetica. Oggi, come dire, per eterogenesi dei fini quasi, si potrebbe dire che questo prorompente ritorno di temi che ci riguardano così da vicino, anche tragici, forse ci fa riflettere sul fatto che c'è bisogno anche da parte dell'artista di un impegno. Non si può completamente far finta di niente. Certo, la musica ha una sua autonomia, però una musica che non ci parla del presente, in un certo senso è una musica morta, museale, tombale. Quindi non voglio dire che questa sia anche un'opportunità, però è chiaro che non si può pensare che l'artista viva in una dimensione puramente estetica ed onistica, come forse è stato un po' in questi ultimi, diciamo, nella fine del Novecento e nell'inizio proprio del 2000.
Sì, certamente. Davvero un tema ampio quello della puntata di oggi, di voi che sapete, un tema anche davvero attuale, viste le guerre, le situazioni difficili che attualmente stiamo vivendo, che il mondo vive. Chissà che torneremo anche a parlare prossimamente di questo tema e delle sue appunto riflessioni che appunto sono collegate alla musica e come risposta alla violenza. Innanzitutto voglio ringraziare Adriana Mascoli per essere rimasta con noi, grazie mille anche per aver condiviso la sua esperienza.
Grazie a voi.
Ritorneremo sicuramente a parlarne, sperando di non legare ad una guerra imminente, insomma, il tema musicale, però le riflessioni mi sembrano davvero molto importanti. Quindi grazie anche a Luca Ciammarughi, grazie mille.
Grazie a voi come sempre, grazie.
شفت طمع شوقا ارمد صفها التقدير هر چان ترا خاق بگویم که فلانا از ظاهر تفرق بشستند و کنون تو نوره که نهان گشت از دیری زمانه شاهین که پرید از پای پرواز لانه
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.